Olocaustanesimo. Oggi il mondo è nella morsa di una nuova religione, l'olocaustaesimo. Questo programma è progettato per dare significato al loro scopo. Ed ha un potente incantesimo che agisce sulla mente dei gentili. È una potente propaganda per gli scopi del progetto ebraico. La sua premessa è creare numerose leggi speciali, che pongano gli ebrei oltre ad ogni critica. Ed è un mezzo per zittire ogni dibattito e schiacciare con un rullo chiunque si opponga ai loro scopi. Per delegittimare le informazioni che li denunciano insieme a quelli che lo fanno, e per dare loro un precedente morale per il loro stato capitale ebraico di Israele. Ed anche il più grande sistema mondiale che vorrebbero gestire da Israele. E anche un potente steroide per la loro ideologia marxista culturale, vero nome della correttezza politica, che è progettata per distruggere ogni psicologia o istituzione fisica che siano sane e naturali e per sua natura ostacola la distruzione ebraica e l'assimilazione della loro nazione, nell'artiglio dell'ordine mondiale ebraico. Per capire la verità, l'ebreo ha reso illegale in molte zone trattare questo argomento, la verità non teme investigazione. Noi guardiamo a ciò che veramente è accaduto e facciamo luce su questa situazione. L'ebreo internazionale ha manipolato la grande guerra portandola in essere, guerra che ha spazzato tutta l'Europa. La ragione di tutto questo era distruggere il vecchio ordine dell'Europa e far manifestare la situazione per la presa di potere internazionale comunista. E lasciare che loro tenessero in pugno tutto l'Occidente in debito verso le loro banche. Questo fa la prima parte. Durante la guerra, tuttavia, accadde qualcosa di inatteso. Nel 1915 il Kaiser tedesco realizzò che questa guerra non era una rapida spinta verso la vittoria come previsto. E fece un'offerta di pace all'Inghilterra per porre fine alla guerra con la Germania che si ritirava sui confini precedenti al 1914. Disse che la guerra stava distruggendo il meglio della giovane generazione d'Europa. Come confessò Friedman, che era un personaggio importante nell'ebraismo internazionale, gli ebrei in Inghilterra fecero quindi un patto con l'altra metà del governo che avrebbero esteso ai loro compagni in America, per attirare l'America in guerra in cambio della Palestina come stato ebraico. La fazione gentile voleva rompere l'impero tedesco e la rivalità economica internazionale, che era la politica inglese tradizionale nell'avere a che fare con i poteri europei continentali. Concesso. Wilson, il presidente americano che per sua stessa missione, oltre a quella di Friedman, non era altro che uno strumento degli ebrei interessati, fece passare il Fed Act, proprio dopo essere stato eletto sulla base di una politica di non intervento nella guerra in Europa, fece votare il governo americano per la guerra contro la Germania ed i suoi alleati in Europa. Mentre tutto questo accadeva, l'ebraismo stava rinforzando i suoi movimenti comunisti in Europa. Nel 1917 l'elite ebraica tedesca costruì segretamente una situazione con i loro collegamenti in Russia, per inviare un treno corazzato che portava grosse somme di denaro per i comunisti, ed aveva un passeggero segreto, l'ebreo Lenin, che sarebbe entrato nel confine russo. Il resto è storia. Durante questo periodo gli ebrei in Germania stavano facendo la stessa cosa che in Russia, usando le condizioni estreme che la guerra aveva forzato sulla popolazione, per sfruttare ogni tematica e problema per generare un potente movimento comunista. Stavano anche diffondendo una propaganda disfattista nella società tedesca che si diffuse anche al fronte tra le nuove reclute. Gli ebrei fecero il patto in Inghilterra semplicemente per far continuare la guerra. Non avevano alcuna intenzione di far vincere la Germania. Con un forte impero tedesco, il comunismo non avrebbe mai avuto successo in Europa. Il controllo della Germania era la chiave per la loro vittoria in gran parte del continente. Ci furono molte sommosse di stile comunista manipolate dagli ebrei nell'impero tedesco, durante il secolo precedente. Queste furono represse. Il vecchio ordine schiacciò anche la rivolta comunista della Comune di Parigi. Per vincere, gli serviva che non ci fosse più. La Germania lanciò la sua grande offensiva in guerra nel 1918. Questo serviva a finire la guerra prima che l'America potesse intervenire a tutta forza contro di loro. I risultati furono che le forze tedesche avrebbero vinto la guerra. I francesi erano fuori gioco, l'unica armata inglese tra loro e Parigi era stata spezzata. Ma poi arrivò la pugnalata alla schiena. Gli ebrei scatenarono una rivolta comunista tra i lavoratori, la popolazione e la marina. Gli ebrei, la demoralizzazione dell'esercito e del fronte in patria si unirono tutte insieme, e con questo tradimento delle persone di sangue ebraico l'offensiva perse forza e la guerra venne persa. 2 milioni di uomini erano morti in circa 4 anni di guerra, per essere poi traditi dagli ebrei. Il trattato degli ebrei internazionalisti imposto alla Germania aveva lo scopo più grande di indebolire la Germania per una presa di potere ebraica attraverso le loro reti del comunismo. Gli ebrei andarono dritti a mettere in opera le loro brigate di marxisti culturali, che cominciarono ad attaccare ogni aspetto della cultura tedesca e dell'anima nazionale, riempiendo i tedeschi di odio per loro stessi e di vergogna di essere un tedesco, demoralizzandoli per il grande passo comunista finale. Gli ebrei cercarono di trascinare la Germania nel comunismo totale con le tattiche violente di conquista, come le rivolte di Spartaco. Questo era stato progettato per finire la Germania, allo stesso modo di come gli ebrei fecero in Russia. Era il loro segnale per cominciare la fine di una Germania libera. In tutto questo, la società Thule fu la forza che contrastò i pianti ebraici e fu la sola forza in grado di contrastarli efficacemente. Ecco un esempio di ciò che stava accadendo in Germania con i comunisti ebraici. I marxisti realizzarono che la loro rivoluzione avrebbe dovuto accelerare, perché non avrebbero vinto secondo i sondaggi. A Berlino gli ebrei Karl Liebknecht e Rosa Luxemburg ammassarono 100.000 sostenitori, 2.000 mitragliatrici e 30 pezzi di artiglieria. Invasero Berlino, presero la maggior parte degli edifici del governo e dichiararono che il governo ebrei era stato deposto dalla loro gloriosa rivoluzione comunista. Il 10 gennaio Noske e 30.000 ex soldati volontari arrivarono a Berlino. C'erano uomini altamente addestrati ed abituati alle carneficine e al massacro del fronte. Irruppero brutalmente e decimarono i 200.000 difensori, anche se erano largamente in sottonumero ed avevano minori equipaggiamenti. I capi della rivoluzione rossa vennero fucilati o uccisi con la baionetta. La gloriosa rivoluzione comunista a Berlino non durò che una settimana. I corpi liberi che sconfissero con successo le truppe dei comunisti ebrei, Rotfrontkommandierung im Verbund, per diverse volte a Weimar, in alto erano organizzati dai satanisti della società di Thule che salvarono la Germania dalla presa mortale ebraica letteralmente nell'undicesima ora. Potete vedere i sacri emblemi di Thule sugli elmetti dei corpi liberi. I corpi liberi ripresero Monaco, ed erano arrabbiati del fatto che i soldati russi che avevano recentemente sconfitto fossero adesso nuovamente armati ed attivi contro di loro. Dopo che la città fu presa, i corpi liberi marciarono attraverso Odessa con gli emblemi della svastica sui loro elmetti. Le folle festanti si misero in fila lungo la strada per ringraziare i loro liberatori. Gli ebrei stavano anche distruggendo la Germania per mezzo di reti criminali organizzate che stavano inoltrando droga e robaccia nelle città, e gli ebrei erano in generale coinvolti in migliaia di crimini per rubare il benessere e la proprietà dei tedeschi. I ricchi ebrei stavano alla finestra dei ristoranti e prendevano in giro il popolo tedesco affamato che stava lì fuori, che non aveva mangiato da giorni a causa della situazione economica. Un milione di persone morì a causa dell'estrema povertà in questo periodo, a causa degli effetti dell'ebraismo internazionale sul loro paese. I banchieri ebrei avevano creato di proposito la situazione per far sì che la loro rivoluzione comunista prendesse potere tramite problema, reazione, soluzione. Ogni cosa di marcio e dannoso in Germania a questo punto stava traboccando di ebrei, come Hitler giustamente notò. Oggi accade lo stesso nel mondo occidentale. Gli ebrei hanno attaccato la Germania fino quasi alla morte. La Germania, la nazione che li credette e li rese parte della propria vita in buona fede. Ma poi, contro ogni previsione, qualcosa finalmente cambiò e mise fine a tutto questo tentativo di assassinio del popolo e della nazione tedeschi. Venendo di fronte al pubblico come nazionalsocialisti con questo concetto della vera forza di un popolo, sappiamo che oggi tutta l'opinione pubblica è contro di noi. Ma questo è in realtà il più profondo significato della nostra nuova dottrina, che come visione del mondo ci divide dagli altri. Citazione di Adolf Hitler, il secondo libro. Queste parole vennero scritte nel 1926 quando il partito stava lottando per la sopravvivenza della Germania con un centinaio di migliaia di voti. Tre anni dopo il partito nazionalsocialista ricevette 2 milioni di voti, alle successive elezioni 13 milioni di voti. E da quelle ancora successive Hitler era il cancelliere della Germania. La verità aveva vinto. Con il nuovo governo Hitler l'ordine fu prima di tutto ristabilito. Questo venne fatto arrestando in massa gli elementi criminali che fino ad allora aveva inondato la Germania, in parte a causa degli effetti naturali dell'estrema povertà. Le squadre di vigilantes uccidevano i criminali in strada nel disperato tentativo di salvare le loro comunità e di proteggere loro stessi e le loro famiglie. Questo significava che orde di magnaccia, spacciatori, criminali professionisti, ladri di precisione, non diversamente dalla Wall Street ebraica di oggi, e le persone generiche che popolavano ogni cella, vennero circondati e messi nei nuovi campi, dato che le prigioni ordinarie erano già sovrappopolate. Questo era parte del pensiero socialista progressista, ossia che con il duro lavoro una persona potesse essere riformata e diventare un essere umano morale ed essere reintegrato nella società. Non è un caso che una gran parte di questi individui fossero ebrei, anche se erano una ristretta minoranza della popolazione. Costituivano il baluardo del suo elemento criminale in tutte le zone. I diversi milioni di comunisti in Germania, che ricevevano ordini e finanziamenti da una delle basi maggiori dell'ebraismo internazionale, ossia Mosca, non per caso già prima c'erano dei russi tra i rossi in Germania, pianificarono un'altra violenta insurrezione contro il governo appena eletto, cosa che è propria del loro stile. Non rispettano il diritto di autodeterminazione di un popolo. L'incendio del Reichstag da parte dei comunisti era il segnale di questa rivolta. Questo fece sì che il governo tedesco dovesse dichiarare la legge marziale, ed arrestare i leader comunisti, e metterli nei nuovi campi di prigionia per impedire che si verificasse tale rivolta. Il 98% dei capi comunisti in Germania erano ebrei, ed i massimi capi lo erano tutti. È questo che il governo Hitler stava combattendo per evitare che accadesse alla Germania ed al resto d'Europa. Il regime ebraico comunista all'est, secondo i registri, uccise oltre 60 milioni di esseri umani, molti dei quali in campi di sterminio organizzati e tutti gestiti da ebrei. Nessuno venne messo in un campo perché era ebreo, ma gli ebrei vennero messi nei campi in massa a causa del loro comportamento criminale ebraico. È sufficiente leggere il Talmud per comprendere il perché. Il giudaismo come racket criminale organizzato contro il mondo gentilizio. C'era una ragione anche per il fatto che la popolazione ebraica in Europa sia stata tradizionalmente spostata nei ghetti, con delle alte mura intorno ad essi. I cancelli venivano chiusi di notte e piantonati da guardie armate. Tutti gli ebrei dovevano essere dentro prima della notte, e questo serviva a proteggere i gentili dagli ebrei. Lo zar dovette spostarli in Palestina per le stesse ragioni. Il piano era quello di spostare gli ebrei nella loro regione e fuori dall'Europa. Era solo questa l'unica soluzione finale, come hanno più volte notato degli storici onesti che hanno perso la loro carriera e sono stati imprigionati perché erano onesti. Poiché gli ebrei avevano quasi del tutto annientato la Germania, mandando milioni di tedeschi nella tomba, in cambio del fatto che la Germania si era fidata di loro, il governo intraprese l'azione migliore e più umana nei loro confronti. Avrebbero potuto ucciderli tutti in un attimo, ma non lo fecero. Freeman lo ammette. La Germania stava negoziando con i sionisti per aiutarli a spostarli in un'altra zona dove avrebbero potuto avere la loro autodeterminazione e separazione. Gli ebrei non vennero accerchiati e messi nei campi per questo, fu un movimento volontario, molti ebrei semplicemente volevano andarsene perché non potevano più guadagnarsi da vivere con mezzi disonesti. Quindi, come dice Friedman, i leader dell'ebraismo mondiale si incontrarono con i rappresentanti dello Stato tedesco, e gli ordinarono di restituire tutti i loro fedeli ebrei alle posizioni di potere che avevano usato per quasi distruggere tutta la nazione, o di affrontare la guerra con le nazioni che gli ebrei internazionali controllavano. I tedeschi rifiutarono. Il primo atto fu un embargo economico nei confronti della Germania che avrebbe lasciato a digiuno un terzo del popolo tedesco. Gli ebrei stavano tentando di distruggere la Germania dall'interno per rimetterla sotto il loro controllo, per il loro scopo finale. Non ci riuscirono, e gli ebrei spinsero il mondo verso la guerra con la Germania. Durante la guerra il governo tedesco riscontrò che ogni singola organizzazione sovversiva nel loro territorio, anche in Germania, stava attaccando i loro civili e le loro truppe, spiando per conto degli alleati, di Giuda, e facendo ogni cosa possibile per distruggere lo sforzo nella guerra. E questo costò alla Germania la guerra, proprio come nella Grande Guerra, in cui erano tutti ebrei quelli che stavano dietro i governi degli alleati e che stavano lavorando con le reti dell'ebraismo internazionale. Per poter affrontare questa grande quinta colonna ebraica, che era letteralmente internazionale, fecero semplicemente ciò che l'America fece con i giapponesi che vivevano in America durante la Seconda Guerra, li misero nei campi di internamento, come misura di sicurezza in guerra. Tutto questo accadde a causa del fatto che la Germania fu ridotta in rovina dagli alleati, di Giuda, con raid di bombardamenti notte e giorno che distrussero l'intera infrastruttura della Germania. Milioni di civili tedeschi stavano già morendo di fame e cercavano di mangiare il cuoio delle scarpe per sopravvivere, e migliaia furono uccisi nei bombardamenti che erano indirizzati ad obiettivi civili secondo gli scopi del Talmud. I campi venivano costantemente bombardati dagli alleati perché erano dei centri industriali. E le persone che morirono nei campi morirono per le stesse ragioni di centinaia di migliaia di tedeschi. Fu un naturale effetto della guerra e nulla più, come è stato provato più volte durante un processo in tribunale. Non c'era nessuna camera a gas omicida e nessuno sterminio programmato di ebrei. Anche gli ebrei che erano in quei campi non hanno mai menzionato tutto questo. La Croce Rossa aveva degli osservatori nei campi per tutto il tempo e nulla di tutto questo venne mai notato. È anche questo che Friedman ha confessato. L'unico popolo che veniva sterminato in maniera sistematica nei campi erano gli europei dell'est nei campi di morte gestiti dagli ebrei in URSS, e dopo la guerra nei campi POW degli alleati di Giuda anche più di 50.000 soldati tedeschi che si erano arresi, molti di soli 15 anni di età, agli ordini dell'ebreo Eisenhower. La grande ragione per cui gli ebrei crearono questa bugia era di nascondere la verità, ossia che i tedeschi dovettero metterli nei campi per proteggere loro stessi dagli ebrei. Allo stesso modo di come hanno fatto molte nazioni, dalla Palestina ai ghetti recintati e sotto sorveglianza. Hanno dovuto trasformare Hitler in un'icona del male, perché se si dice la verità su Hitler si dice la verità sugli ebrei. L'ebreo è immune da tutti i pericoli, possiamo chiamarlo furfante, parassita, traditore, approfittatore, ma tutto gli scivola di dosso come l'acqua su un impermeabile. Ma chiamatelo ebreo e sarete stupiti di come indietreggia, di come è ferito, e di come improvvisamente si fa piccolo mi hanno scoperto, citazione di Joseph Goebbels.